Mi pare che nella lista ci siano delle semplici figuranti, come qualcuno pure andava dicendo all'inizio. Beh, dalle cose che hanno detto Marina e Rosanna, io vorrei partire proprio da questa considerazione. Diciamo che per un attimo dimentichiamo di essere una campagna elettorale, dimentichiamo che ci stanno delle altre liste che parlano o presumono di parlare di politica, ma non è quella la politica. La politica non è cercare di buttare questioni inconsistenti o veleni nei confronti del candidato che si candida, che compete con te, non si candida contro di te, che compete con te. Io negli anni passati, dopo le elezioni, ve lo dico con grande sincerità, dopo qualche mese mi scordavo pure fisicamente di chi erano le persone non eletti in minoranza che si erano candidate contro di me. Proprio me ne scordavo. Qualche giorno fa mi è capitato di che mi si ricordasse un episodio. Io sono davanti Costanzo Iannotti, che l'ha citato prima. Io ho detto stamattina, parlando con un amico, detto che io e lui abbiamo una cosa in comune, ci scordiamo delle scortesie che ci fanno, il giorno dopo ce le scordiamo, con tutti i difetti ovviamente, ma questo è un grandissimo pregio. Questo che vi dico oggi non è una scortesia, mi è stata ricordata da un amico qualche giorno fa, perché sono andato da lui a chiedergli, io la cortesia di offrirci lo spazio davanti alla sua azienda, davanti alla sua attività, cioè Giuseppe Genicola, al quale ho chiesto di, qualcuno di voi c'è stato, di andare sulla piana nell'ordine del suo piazzale per poter incontrare, diciamo, i cittadini di Telesi in generale, ma in particolare i cittadini residenti sulla piana. E lui mi ha ricordato che nel 90, io me ne ero scordato, si era candidato in una lista, credo che fosse, credo capeggiata da Giulio Di Gioia o Filomeno Lavornia, ora non lo ricordo nemmeno, non si sapeva da chi capeggiata, per la verità, perché le cose che diceva, dice, poi il sindaco, poi vediamo, dicevano sostanzialmente, ognuno dei due credo che dicesse, però lo dico con simpatia ormai a distanza di tanti anni, sono passati quasi 20 anni. E la cosa che mi ha ricordato Giuseppe è che, ma io ci andai per una ragione reale, è che dopo, facemmo lo spoglio, lunedì sera, il martedì, il giorno dopo lo spoglio, io andai da lui perché dovevo sostituire o dovevo mettere al posto delle mattonelle che usuali della cooperativa dove poi sarei andato ad abitare, dovevo mettere delle altre mattonelle, quindi sostituivo dei bagni, le mattonelle, comprai un bel po' di roba, insomma. Per cui lo vedevo che scriveva, contrattava, o meglio, scriveva, diceva i prezzi, no? Ma sempre con un certo imbarazzo. Per cui a un certo punto disse con lui a me, come se fosse lui l'imbarazzato, disse: guarda Pino, io stamattina l'ultima persona che avrei pensato di incontrare di tu, perché il giorno prima avevamo fatto lo spoglio, tu il giorno dopo vieni qua. Per cui in quel momento entrò il padre e con un gesto affettuoso, guardando il figlio, disse: Giuseppe, io te l'avevo detto che era meglio che vinceva prima. Le cose che hanno detto Marina e Rosanna mi spingono a fare alcune considerazioni, una di carattere generale. È difficile avere il coraggio di parlare delle questioni vere. È più semplice dire che il tuo interlocutore ha fatto qualcosa di scorretto, non è stato capace di fare questo, non ha avuto l'onestà all'altezza di proporre soluzioni, magari senza dimostrarlo, senza spiegarlo, perché poi in questo meccanismo confuso non è che si sta lì a rispondere, a replicare, si buttano delle cose, poi alla fine si vedrà. Qualcuno mi ha detto che Gennaro Capazzo ha detto che io non pagavo acqua, francamente non so di quale acqua parliamo, non so di quale bolletta parliamo, non so di che cosa parliamo, ma vi pare possibile? Poi perché non avrei dovuto pagare l'acqua? Boh. C'è una cosa, voglio dire, che poi mi hanno detto che era un problema del condominio Rio Grassano, dove io ho abitato tra il 90 e il 94, che avevo un debito nei confronti del comune, e che poi, tra l'altro, l'avvocato poi mi ha detto che c'era pure definito. Ma poi voglio dire, ma vi pare questo un argomento da discutere in campagna elettorale? Se ci fosse davvero un residuo, un contenzioso, evidentemente ha aspettato 5 anni dopo di convivenza per andarci a per dirmi guarda che c'è rimasto un residuo di 100 euro da pagare. Ma vi pare possibile? Ma non vi pare una cosa veramente vergognosa questa? Però io riformulo il pensiero che ho espresso ieri sera in un incontro analogo. Peccato che è finita la campagna elettorale, perché ieri sera invitavo a fare qualche incontro mattutino, pomeridiano, prima di quello serale. Così c'erano più occasioni che parlassero, che parlasse lui, che parlasse Michele Selvaggio, che parlasse Gianluca Cento, che mi pare la rappresentazione perfetta di quella lista. Stamattina c'era un titolo bellissimo sul Sannio Quotidiano. Comizio della lista per Capasso sindaco, destra, centro, sinistra. Cioè io credo che anche in prefettura abbiano qualche difficoltà a collocare questa cacchia di lista. Perché quando, io credo che molti di voi sappiano, che tra i formulari che si fanno in prefettura c'è anche quella di dover scrivere la lista che si sta presentando e che si sta a quale raggruppamento politico appartiene. E ci sta il formulario, dice destra, centrodestra, centro, sinistra, centrosinistra. Questo la devono scrivere, secondo me devono mettere le crocette su tutto, cioè tutte e cinque, perché è di destra, di centrodestra, di centro, di centrosinistra e di lì. E tu? Perché si va da Rifondazione Comunista alla destra in qualche maniera sociale? Per cui, come diceva un mio amico simpatico, in termini geometrici gli estremi poi si incontrano, per cui la logica alla fine rimane la stessa, cioè quella di una logica da polemica, da estremismo. Tra l'altro, ripeto, senza uno straccio di giustificazione, o meglio, qualche giustificazione c'è, poi vi dico perché, perché poi alla fine, per farci capire meglio quale può essere la giustificazione, il dottore Selvaggio ha mandato in tutte le case questa lettera in cui ha spiegato quali sono le ragioni della sua candidatura, e questo ci fa capire meglio. Basta leggerla così si capisce qual è il collante, che poi è sempre lo stesso da tanti anni. Per la verità. Però io, prima di arrivare a discutere delle cose, non farmi dire anche da voi che alla fine non si parla dei problemi, io partirò invece dal contrario. Io dirò che uno dei problemi, o tra i tanti problemi che qui abbiamo, abbiamo problemi di viabilità, abbiamo problemi di allargamento del ponte, abbiamo problemi anche qui di eliminazione di pali dell'Enel in cemento che rimangono in mezzo alla strada, perché le strade si realizzano, si allargano e rimangono i pali in mezzo. Abbiamo problemi di rifacimento di questa strada e anche di riqualificazione della strada, di alberature. Abbiamo il problema di mettere marciapiedi. Abbiamo il problema di mettere in sicurezza questo quartiere. Siete splendidamente numerosi, tanti, e credo che l'interesse che abbia chi abita qui, quelli che abitano qua vicino, noi abbiamo fatto la scelta di parlare, cercare di parlare con tutta la comunità e di far capire che a questo siamo interessati, che questo vorremmo fare. E che in questa strada, dove c'è quel sottopasso che è stato tanto deprecato, per cui si è fatta tanta opposizione, che sta poco più avanti, e che, come dicevo ieri sera, ha garantito un aumento di valore aggiunto del 30-40% a quelli che hanno i terreni dall'altra parte. Ma qualcuno glielo dice a quelli che hanno fatto opposizione, che stanno nelle altre due liste, che il poveraccio che abitava dall'altra parte, se trovava il passaggio a livello chiuso, rischiava che non gli arrivava il 118, che già arriva con un tempo eccessivamente esagerato. L'altro giorno, devo dire, non ho manco voluto replicare, io sul giornale avevo fatto un ulteriore, voglio dire, accenno, non dico polemico, ma un'ulteriore sottolineatura al fatto che aver conservato una parte del servizio 118 accusato continuava a essere un'idea folle, perché in tutto il mondo i servizi emergenziali si mettono nei posti più prossimi alle strade, alle ferrovie, ai grandi sistemi di collegamento, ai raggruppamenti urbani, ai centri, dove c'è più popolazione. Qualche medico un po', probabilmente, non voglio dirlo, probabilmente avrà qualche motivazione politica pure lui, vabbè, lasciamo perdere. Ha risposto che io poi ero stato impreciso, che i minuti non erano 40, erano 24, erano 26. Ma il problema è questo. E che io già 3 anni fa avevo fatto polemiche su questo. Certo che avevo fatto polemiche. Certo che l'avevo fatto. Avevo fatto polemiche fortissime. Perché era irragionevole che il 118 stesse accusando. Era irragionevole che stesse lì, ma innanzitutto per i medici. Che stesse lì semplicemente per una ragione politica. Perché il politico di turno aveva fatto una promessa al sindaco. Se ne va la guardia medica, ma il 118. Ma che razza di politica è questa? Una politica che non tiene conto di qual è la finalità del servizio. Visto che ci togliamo la guardia medica, ci togliamo il 118. Forse la guardia medica era molto meglio, era più ragionevole. Quella doveva rimanerci per le aree di lontano. Poi, per non dare ragione, hanno sdoppiato il servizio con una grave di costi, ne hanno messo metà qua, metà accusato. Il sistema non è questo di mettere avanti, io lo dico con assoluta, voglio dire, convinzione, non si può ragionare in danno dei cittadini, io mi batterò perché questa logica di progettare e di programmare i servizi innanzitutto sanitari sul territorio su basi politiche venga definitivamente sconfitta. È una logica che nel passato ha fatto delle cose indecenti, che ha portato l'ospedale a Cerreto, dove adesso si chiude. Forse se l'avessimo fatto a Terese 20 anni fa, 25 anni fa, sarebbe un ospedale di zona estremamente funzionante. Era sbagliato, era illogico, e 20 anni dopo si chiude. Si chiude per tutta la Valle Teresina, che non avrà più un presidio ospedaliero di qui a qualche giorno, e si trasferisce tutta a Sant'Agata. Questo è il risultato della irrazionalità, dell'irragionevolezza, della mancanza di programmazione per le esigenze dei cittadini, di una logica politica che non ha niente a che spartire con gli interessi della gente. Quella è una politica con la P minuscola, basata su una contrattazione di tipo personalistico, sull'appartenenza. Il sindaco che non è di quel partito in qualche maniera non deve essere ascoltato, mentre quello di quel partito. Ma mi auguro che questa logica sparisca del tutto. Io non sono stato mai a favore di questa logica, non lo sono stato mai. Sono stato sempre all'opposizione, anche ai tempi in cui ero un sindaco democristiano. Facevo un democristiano di opposizione, quando nel comitato di gestione della USL si discutevano cose del genere, io ero all'opposizione, perché non mi stava bene questo sistema. Era un sistema che non aveva imprenditorialità, perché in questo Rosario ha ragione. Io sono convinto che un buon amministratore non deve essere per forza un incompetente, anzi dovrebbe essere il contrario. Non deve metterci un tempo doppio, siccome è pubblico. non sta scritto da nessuna parte che pubblico significa inefficiente, che pubblico significa dare alla gente servizi in ritardo, che pubblico significa dare le concessioni a quando te le tiene. Io ho combattuto sempre questa logica. Le concessioni edilizie, tranne che nel periodo sciagurato in cui il dottore Servaggio ha fatto il sindaco e in cui i tempi di attesa tra il 91 e il 94 tiro qualcuno per ir a prendere i dati, arrivavano a 7, 8, 9 mesi, un anno, quando sono ritornato da sindaco. Ma com'è che sto giovinotto che ha fatto, dice nella lettera, ci dice che ha fatto cose talmente straordinarie che non, che è una cosa, manco a parlare. Dopo 4 anni che ha fatto il sindaco non ha avuto nemmeno la faccia tosta di ricandidarsi. Come mai non si è ricandidato? Eppure aveva fatto cose così straordinarie, dice la brochure. Pensate voi, ha fatto venire le banche. Cioè, le banche, l'agenzia della PNL è venuta per talento. Ma che cavolo dice? Ma voi ve li immaginate che una banca viene dal sindaco a dire scusa, ti fa piacere che venga ad aprire uno sportello a Telese? Ma la banca si apre perché c'è tessuto economico, perché c'è raccolta di denaro, perché ci stanno le ragioni finanziarie, perché si paga, voglio dire, guadagna stando lì. Scrivere una brochure che lui ha favorito la duplicazione delle banche favorendo la concorrenza, ma veramente è la fine del mondo. E poi non ne parlo a lungo perché sennò lo facciamo diventare troppo importante. Però fa un passaggio che, devo dire, è quasi comico. Se non fosse serio è quasi comico. Dice, durante, tra l'altro in grassetto, guardate bene, questo è in grassetto, durante il più difficile momento della storia italiana repubblicana, e cioè negli anni scaturiti da Tangentopoli, tutto bloccato. Nella sua versione originaria la legge Merloni aveva paralizzato il sistema degli appalti. Ciò nonostante, all'interna persona, egli, cioè lui si firma, egli è riuscito ad attraversare indenne quel triste periodo, grazie alla dedizione, alla correttezza che hanno sempre caratterizzato il lavoro suo e di tutti i suoi stati. Voi lo sapete qual è stato il principio ispiratore che ha avuto in 2-4 anni? Non firmare una carta, nemmeno la lettera di trasmissione. Non firmare nulla, non firmare una concessione. Firmava tutto un amico che abita qua dietro, suo vice sindaco, assumendosi la responsabilità, perché comunque va apprezzato per quello che faceva, che era Tommaso Vasari. Io nel 95, su alcune vicende anche importanti e delicate, mi riferisco a Fondazione Maugeri, di cui lui ascrive meriti che ovviamente non ha, non sono stato capace di trovare una lettera, una nota, una sigla, niente firmata dal sindaco Selvaggio. Ma vi pare possibile ascrivere meriti quando uno non si impegna a niente? Io mi insediai e trovai che c'erano in lista d'attesa qualcosa come 27-28 concessioni edilizie in attesa da più di un anno. Noi eliminammo questo arretrato in poco più di 3 settimane. E la logica con cui io ho fatto l'amministratore in quegli anni successivi è che ogni settimana una pratica si risolveva, e se non si risolveva è perché si chiedeva integrazione. E l'eliminazione della corruzione sta tutta qua. La corruzione non si elimina con le dichiarazioni, non si elimina con gli atteggiamenti moralistici, non si elimina con le norme particolarmente complesse o particolarmente efficienti, si elimina in un modo solo, rendendo la macchina amministrativa talmente veloce e rapida talmente efficiente che nessuno verrà a chiederti per favore dammi qualcosa, perché quel qualcosa che viene interpretato dai cittadini non come un favore da parte di qualcuno, ma come un chiaro diritto e come un esercizio di dovere della pubblica amministrazione. Non verrà nessuno a sollecitarti nulla, nessuno verrà a chiederti nulla, nessuno ti darà niente in cambio. È lì che si eliminano anche i gangli di una visione corrotta o corruttibile. Quando tu elimini la possibilità, quando tu dai trasparenza, quando tu dai le stesse opportunità a tutti, quando tu non privilegi un tecnico rispetto all'altro, quando tu non indirizzi, queste sono cose che probabilmente possono dichiarare tutti. La differenza di fondo è che io queste cose le ho praticate, le ho fatte, e non le ho fatte in Portogallo, in Brasile, in Arizona, le ho fatte qui a Telese. Qui a Telese non c'è nessuno. Io sfido chiunque a venirmi a dire non mi hai dato la concessione o l'autorizzazione perché vengo da fuori, perché non sono tecnico di fiducia, perché non sono amico di tuo o di quell'altro, perché non sono amico dell'assessore. Trovate una sola persona che possa venire a denunziare un comportamento del genere. Trovate qualcuno che possa dire io sono venuto e perché non avevo la persona giusta, tu non mi hai dato l'autorizzazione o non mi hai dato la concessione. Questo è il sistema reale di trasparenza, questa è la maniera di governare a favore della gente. Hanno voglia di dire che il problema Selvaggio e Camasso sono accomunati da un unico sentimento, aver vissuto un periodo che di convivenza con me che li ha fusi ad essere messi insieme. Loro hanno un unico problema, probabilmente, quello di non avere la personalità, di non avere la cultura, di non avere l'intelligenza, di non avere la capacità di portare avanti un progetto alternativo di qualunque tipo. Sanno solo parlare male di quello che si è fatto o di quello che io potrei fare. Sanno dire che io in qualche maniera occuperei. Ma che cosa occuperei? Che cosa? Il problema vero è riuscire a rendere trasparente la macchina comunale. È quello di fare le cose in maniera chiara, farle vedere alla gente. Io già l'ho detto, ho incontrato i tecnici prima del voto, non dopo. Ho incontrato i tecnici disponibili ad incontrarmi, che operano a Telese sull'edilizia privata. E ho detto che io chiedevo al collettivo la creazione di un collettivo di tecnici che affiancassero l'amministrazione e la redazione del piano nelle varie fasi formative per arrivare agli incontri con la pubblica amministrazione, scusate, con la pubblica opinione. Preventivamente, facendo vedere alla gente le varie fasi della formazione del piano. Chi altro l'ha proposto? Chi altro l'ha detto? Qual è la logica che hanno loro? Quando hanno fatto esperienze del genere, e parlo di un bel po' di anni fa, il piano non lo hanno formulato in forma pubblica. I danni che hanno fatto alla gente, i danni che ha fatto il redattore Vincenzo Vallone con quella proposta del piano, li hanno formulati negli studi professionali, negli incontri di Selvaggio. Quel piano regolatore che portò ad una protesta popolare, che portò a 143 osservazioni, che fu seppellito dall'opposizione della gente, perché andava contro la gente, perché favoriva gli interessi di pochi, perché vedeva i grandi lotti di qualcuno e non vedeva le piccole proprietà, perché era costruito per favorire e non per distribuire la ricchezza. E non è questa la logica che sottende a chi vi parla. Non è questa la logica di chi ha redatto il piano e non sarà questa la logica del prossimo piano, perché noi insieme lo redigeremo così, lo redigeremo garantendo le persone, garantendo le proprietà a tutte, cercando di costruire un sistema razionale in cui le strade si fanno a cavallo delle proprietà, non si fanno in danno di qualcuno, in cui la gente non c'ha i lotti che non può utilizzare in nessun modo, come era quel piano. Io vedo nelle facce di qualcuno che c'ha qualche anno l'esperienza che ha fatto con quella logica di quel piano che noi abbiamo rimandato a casa, perché non era, ripeto, nell'interesse della gente, non lo era. Hanno voglia adesso ad inventarsi brottole, hanno voglia a far buttare cose in libertà, dimostrassero le cose con i fatti, avessero comportamenti conseguenziali, e poi ne parliamo. Però mi pare importante allo stesso modo parlare delle opportunità, perché la vera libertà è quella, creare le condizioni e opportunità, togliere soggiogazioni, fra le cose che io mi prefiggo di portare avanti con l'amministrazione. Dobbiamo eliminare questa condizione di precarietà che dura ormai da troppi anni, dagli LSU che lavorano al comune in tedesco. Da troppi anni stanno in questa condizione di precarietà, lavorano in maniera quasi completa per il comune e meritano un processo di stabilizzazione che nei prossimi anni li faccia diventare cittadini di serie A. Dovremmo fare probabilmente facendo partnership con associazioni no profit per affidamenti di servizi di manutenzione che possono coinvolgere gestione di spazi attrezzati, magari a partire dalle terminacoperte, o alla manutenzione del verde, o alla pulizia delle caritoie, cioè a quei lavori di basso livello in termini di valore aggiunto, ma che sono fondamentali per la qualità della vita, perché se no possono acquazzone per mettere in difficoltà tutto il paese. Allora queste manutenzioni diffuse si possono fare e si debbono fare, creando anche delle opportunità di occupazione per molte persone, magari cercando di mantenere i costi comunque compatti, perché si può riuscire a fare anche questo. E dall'altra parte bisogna creare una cabina di regia che riesca a inquadrare le esigenze della nostra comunità per tutte le grandi infrastrutture, a quelle reti che si stanno costruendo nella provincia di Benevento, nel collegamento col Casertano, sulla viabilità, sulle ferrovie, sulle grandi infrastrutture. Eliminare questo sconcio che riguarda questo pezzo del paese, di queste elettrodotti, che sono oggettivamente uno sconcio, a cominciare dalla cabina di trasformazione di Roma, che è un impatto terribile ed orribile vicino alla torre. Trovare il modo di dialogare con l'Enel ed eliminare questo sconcio, eliminare anche per i fini della salute della gente, eliminare questi elettrodotti che stanno qua dietro, ridando anche le proprietà in maniera completa e piena ai cittadini. Bisogna creare, ripeto, quei sistemi di sicurezza della gente, gli spazi come questo in cui i bambini possono giocare in sicurezza, creare un sistema di accessibilità per i portatori di handicap. Quello, non la spettacolarizzazione che qualcuno va facendo delle persone con diversa possibilità, ma lavorare sul serio, in maniera seria, in maniera quotidiana, in maniera, voglio dire, corretta, per favorire un'integrazione, per creare quelle condizioni di vivibilità e di civiltà che sono all'altezza delle nostre possibilità. Noi, l'ho detto più volte, non siamo una comunità come le altre, non lo siamo, e non lo siamo per molte ragioni. Non lo siamo perché abbiamo un altro valore aggiunto, perché la condizione di aver visto crescere le nostre cliniche, la Fondazione Maugeri, di avere infrastrutture che servono l'intera Valle Teresina, anche oltre, ha portato qui a un'immigrazione di tipo intellettuale. Abbiamo centinaia di persone laureate, ingegneri, architetti, medici, professionisti. Allora, questa qualità non può essere pagata con l'indecente comportamento residuale di qualcuno che pensa che dobbiamo combattere in campagna elettorale vomitando aggressione nei confronti dell'altro. Non è questa un mondo fatto di quelle persone di qualità di cui tutti siamo, a cui tutti vogliamo appartenere. Non può convivere con queste logiche e questi sistemi, non può convivere con la scarsità di idee, non può convivere con dichiarazioni velleitarie dall'altra parte. Io l'ho detto più di una volta, la lista Niverini, più li sento e più ho la netta sensazione che siano dilettanti all'urbanario. Ma possiamo mettere la nostra comunità in mano ad un livello così privo di contenuto? Io ho cominciato l'altra volta la lettura di alcuni passaggi del ponderoso programma, poderoso, imponente, una pagina, allegato da Niverini alla presentazione della lista. Sono tutte e due le facciate, però. Lo dico a chi fa associazionismo di imprese, a chi lavora con gli imprenditori, ai professionisti, tanti. Ma vi pare che dobbiamo scrivere in un programma? L'altra volta abbiamo parlato della cooperativa energetica Teresina, che ci avrebbe consentito di non pagare più la bolletta dell'elettricità. E che? Voi ve lo immaginate? Tutti i comuni avrebbero una cooperativa energetica per non pagare la bolletta dell'elettricità. Dice, troviamo qualcuno che dice voglio pagare, tutti come dici. Ma sentite anche questo. Incentivare l'insediamento di aziende tecnologicamente avanzate e dal ridotto impatto ambientale. Poi, come saranno queste aziende a ridotto impatto ambientale? In concerto con le esigenze dei cittadini residenti e delle aziende esistenti. In concerto. Allora voi immaginate, arriva un imprenditore, viene a Telese, ma il comune dice io vorrei realizzare questi impianti. Ora il sindaco, in questo caso sarebbe quello dell'alza bandiera, il colonnello, dice un attimo, dobbiamo fare qualche verifica, verifichiamo innanzitutto se l'azienda che vuoi proporre è a ridotto impatto ambientale, ma per ragioni estetiche, per l'emissione, per l'inquinamento, per gli scarichi. Per che cosa? Innanzitutto noi non abbiamo un piano industriale, non abbiamo un'area ASI, non abbiamo un'area PIP. Allora di che parliamo? Noi abbiamo fatto una scelta di tipo completamente diverso per le ragioni dell'impatto ambientale. Questa scelta l'abbiamo fatta, lo dico al colonnello Niverini, che probabilmente all'epoca non si occupava di queste cose, però abbiamo fatto. Quando nel 1987-88 riuscimmo ad eliminare i 45 ettari sulla piana di Telese dall'area ASI di quasi 70 ettari a cavallo di Telese e Lamorosi, facemmo una scelta strategica. Decidemmo che il progetto industriale di Telese non aveva senso, perché su 900 ettari di territorio non si poteva impegnare il 10% e quindi anche tutto quello che ne veniva appresso. per realizzare industrie, tra l'altro in un'area alta, che potevano avere quelle livelli di inquinamento. Noi le abbiamo eliminate, abbiamo fatto togliere l'area alta, abbiamo eliminato, la scelta era di altro tipo. Io ho sempre detto che in una logica comprensoriale le aree industriali, le aree PIP, si devono fare a Pugliarelli, a San Salvatore. Questa è la logica comprensoriale. Altro che discutere con l'imprenditore dicendo vediamo se ha impatto ambientale. Però la cosa più clamorosa, guardate bene, è il concerto. Perché poi la parola concerto, concertazione, bisogna concertare con le esigenze dei cittadini, come si fa l'assemblea. E chi partecipa a questa assemblea? In che raggio dall'azienda? 220, 500, tutti i cittadini, si fa un referendum. Ma questo è dilettantismo politico. Di che parliamo? Ma poi ancora più clamoroso, è delle aziende esistenti. Cioè in pratica, a questo tizio che viene questo progetto, gli si dice, sempre un attimo, adesso convochiamo le aziende esistenti e gli chiediamo, voi che ne pensate? Facciamo mettere la fabbrichetta di plastica? Se non è d'accordo l'imprenditore X, se non è d'accordo, voglio dire, non voglio far nome, quelle nostre 2, 3, 4 aziende, 5 aziende che ci stanno, diciamo non è cosa, te ne puoi andare. Non ti è piaciuto, non ci piace come ti presenti. Un secondo aspetto fondamentale, offrire uno sportello di consulenza alle piccole imprese per la conoscenza di incentivi e leggi, di incentivi e leggi incentivare l'apertura di nuove attività da parte dei giovani e delle donne. Se c'è più di 40 anni sei fottuto, non apri niente. Insomma, io credo che è difficile, facciamo la battuta, ma è difficile parlare in questa maniera o proporre in questa maniera il governo di una situazione complessa, in una regione complessa, in una provincia che probabilmente di qui a qualche giorno, di qui a qualche settimana, probabilmente sarà in crisi. Anche se questo può dare un'opportunità. L'altro giorno, tra le cose che ha dichiarato il sindaco Capasso, ha detto che si stupiva del fatto che io non avessi fatto altre candidature diverse da quelle di sindaco. A questa dichiarazione posso dire due cose. La prima, ho fatto altro. Facevo il segretario dell'autorità di bacino, facevo anche delle cose importanti, professionista, per cui anche quando mi è stato chiesto, perché forse lui non lo sa, ma mi è stato chiesto, lo sa qualcuno che mi conosce da un pezzo, nel 1998, no, mi corretto, mi è stato chiesto nel 2003 di candidarmi a presidente della provincia di Benevento. Io all'epoca ero segretario della Santa Vita Cina, non mi sembrava corretto istituzionalmente che io mi mettessi in gioco con un ruolo di questo livello, anche, voglio dire, se sapevo che non sa che ne sarei uscito sconfitto, perché le condizioni, ovviamente non è che mi candidavo per un'area del verde arcobaleno, mi candidavo per l'area del partenere. Io all'epoca militavo nell'UDC ed eravamo nell'ambito del Popolo della Libertà, nell'ambito del centro-destra. Bene, l'intera delegazione parlamentare a Roma incontrò per propormi questa candidatura. Io rifiutai la candidatura. Sarei diventato consigliere provinciale in maniera assolutamente automatica, no? Il candidato presidente diventa automaticamente consigliere provinciale, anche se non fa la campagna elettorale. Però non aveva, era contraddittorio rispetto alle funzioni. Perdeva rango la funzione di segretario generale, non mi sembrava corretto. Io ho grande rispetto dell'istituzione e dei ruoli che si rappresentano. Ho sempre cercato di interpretare il ruolo che avevo nella maniera corretta. Però io aggiungerei che se l'avventura, al di là del dispiacere delle vicende che sono avvenute in questi giorni, ci portasse di qui a qualche giorno, a qualche settimana, a qualche mese, a dover riconvocare alle urne anche per le elezioni provinciali, dico sin d'ora che sono un possibile candidato. Così chiariamo tutto. Intanto facciamo le elezioni amministrative e poi chiariamo anche il resto. Cari amici, noi domani concluderemo questa campagna elettorale. Se ci ha visto e mi ha visto impegnate dappertutto a tenere, ci manca soltanto una zona in cui volevo andare, che è la zona dell'area mercato, che io non prevedo, almeno in tempi ragionevoli, di delocalizzare. Perché non ci sono le condizioni. Comunico sin d'ora che se, come vorranno gli elettori di Tenente, dovessi trovarmi nella condizione di dover festeggiare le elezioni, allora l'ultimo incontro che non siamo riusciti a fare, quello di Piazza Mercato, lo facciamo per festeggiare la vittoria. Così alla fine avremo incontrato tutte le zone interesse, quelle che abbiamo attrezzate, quelle che siamo riusciti a costruire in questi anni. Perché è vero che ci stanno alcune limitazioni, che alcune cose ancora non sono state fatte, ma è altrettanto vero che siamo riusciti a fare tantissime cose. Siamo riusciti a fare cose straordinarie. Abbiamo cambiato la faccia di questo paese. E così come dobbiamo essere consapevoli delle tante cose da fare, dobbiamo essere altrettanto consapevoli delle cose importanti che siamo riusciti a realizzare. E essere orgogliosi di quello che di buono abbiamo fatto. Perché questa è la maniera corretta del rapporto con le cose, del rapporto con una comunità. Quella di utilizzare il talento di tutti, quella di avere l'accoglienza. Ha detto oggi Rosanna Filippone, sono nata a Palermo. Beh, questa è la forza di questa comunità. La forza di questa comunità è che siamo tutti provenienti da molti posti. Chi di prima, chi di seconda, chi di terza generazione. Ma qui mettiamo ormai un attaccamento profondo a questa comunità. Ormai ci siamo legati a questa terra, ci siamo legati alle opportunità di questa terra. E anche se qualcuno vuole frenare e vuole, diciamo, costruire condizioni di intralcio, anche se qualcuno vuole buttare fango su quello che si è fatto, noi non glielo consentiremo, non glielo consentiremo. Noi continueremo a lavorare perché le terre continuano ad andare avanti, perché il paese continua ad andare avanti. Perché si creano condizioni migliori, perché si attrezzino cose ancora migliori, perché si riesca a creare condizioni per i nostri giovani, condizioni di lavoro, perché come dicevo prima, è quella la vera libertà. La vera libertà per un sindaco, per i cittadini, non è creare le condizioni di oppressione. A me non piace affatto avere gente che viene a chiedermi, dammi un posto di lavoro, aiutami. Io voglio occuparmi della programmazione, vorrei occuparmi solo di questo, vorrei che il territorio fosse capace di creare le condizioni e noi a questo dobbiamo lavorare, a questa piattaforma di base, dobbiamo lavorare per far crescere l'intelligenza, per far crescere la voglia di costruire, di credere e di avere bene. E se non c'è un'umanità forte, se non c'è questa condizione intellettuale, se non c'è la disponibilità, se non c'è l'amore in quello che si fa, se c'è l'odio in quello che si fa, non si costruisce niente. Questa gente non porterà niente e non porterà da nessuna parte, ma noi non glielo consentiremo. Noi siamo numerosi e siamo capaci di vedere le cose vere, quelle che contano. Non parliamo di sciocchezze, non parliamo di cose inutili. Noi stiamo parlando delle possibilità e delle opportunità. Noi stiamo parlando dei nostri figli, stiamo parlando di voler costruire le condizioni per continuare ad averli qui, per continuare ad averli con il loro talento, con le loro capacità, per dargli, voglio dire, quell'humus di base, perché le cose continuano ad andare avanti. Questa è una grande comunità, questa valle è una grandissima comunità, la Valle Teresina è una comunità tutta intera. Noi dobbiamo lavorare perché la Valle Teresina continui ad essere la più bella valle della provincia, la più bella valle della regione Campania, riesca ad essere attrattore, riesca ad offrire quel pacchetto territoriale. È questo che si vende col turismo, si vende il territorio, si vende complessivamente il sistema territoriale. Probabilmente gli ignoranti non capiscono che se tu butti fango su tutto, alla fine crolla tutto il sistema, mentre invece se tu consenti alle persone di valore di andare avanti, beh, le cose vanno avanti e si migliorano, si correggono, riuscendo anche a capire gli errori e a capire le difficoltà. Io è per questo che continuo a essere in politica, per risolvere gli errori commessi e per continuare a creare condizioni di crescita nel paese che amo e nel paese in cui voglio continuare a vivere. Grazie.